Ciao dal futuro, una piccola nota. Questo sarebbe dovuto essere l'episodio numero 2, ma se avete sentito l'episodio numero 2 su Carol Maltesi, sapete che è stato fatto uno switch. Quindi ora questo è l'episodio numero 3, anche se nell'intro sentirete me, nel passato, dire episodio numero 2. Grazie e buon ascolto. Ciao!
Rieccomi! E bentornati, questa è la seconda puntata di Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Il 28 dicembre 2023, Gypsy Rose Blanchard posta il suo primo selfie dopo 8 anni di carcere ed in pochissime ore il suo profilo raggiunge 3 milioni di follower. Ora ne ha 8 milioni. La caption, che in italiano è didascalia e suona un po' retro, recita «First selfie of freedom», che traduco per mia madre, significa primo selfie in libertà, tipo. Ma cosa ha fatto Gypsy Rose per finire in carcere? Ho scelto questa storia perché in questo caso non abbiamo un solo caso umano, ma almeno tre. Insomma, sarà una puntata un po' affollata. E lo sarà ancora di più perché oggi abbiamo anche compagnia. Sigla! Come dicevamo, questa è la seconda puntata e già oggi abbiamo una super guest, anzi la super guest, Linda.
Ciao, così mi fa imbarazzare tantissimo però.
Ecco la nostra Linda e niente, allora, come hai sentito dall'intro, parleremo di Gypsy Rose. Tu sentiti, anzi pensati libera di fare tutte le domande che vuoi. So che tanto tu questa storia non la conosci perché non conosci nessuna storia di true crime.
Per niente, esatto. Sarò tutta orecchi.
Perfetto, allora, volevo creare hype, quindi organizzare la storia con un sacco di suspense, ma non ce la faccio, devo partire in ordine cronologico, è più forte di me. Parliamo di Gypsy Rose, che nasce il 27 luglio nel 1991 a New Orleans, in Louisiana. Qua già faccio uno spoiler pazzesco, anche se lei in realtà pensava di essere nata nel 95. Poi entreremo nei dettagli. Nasce da Claudine Pitre, immagino, perché si scrive Pitre, quindi sarà Pitre, guardo lei che è più anglofona di me, e da Rob Blanchard. Claudine Pitre, la chiameremo Didi, perché è così che si faceva chiamare. Didi e Rob si conoscono quando Rob ha 17 anni e la nostra furbacchiona 24. E si sposano quando lei rimane incinta perché Rob deve prendersi e vuole prendersi le sue responsabilità, anche se dopo 3 mesi di matrimonio chiede già il divorzio perché si rende conto che non era quello che realmente voleva e la figlia in tutto questo, Gypsy Rose, non era nemmeno ancora nata. Subito dopo la nascita, Didi riporta al padre, quindi a Rob, che la piccola Gypsy Rose aveva bisogno di un cardiofrequenzimetro perché soffriva di apnee notturne e soffriva anche di un difetto cromosomico. E questo è l'inizio di un'incredibile sfilza di malattie che vado adesso ad elencarti, così le snoccioliamo subito. La nostra povera Gypsy Rose aveva vinto proprio la lotteria delle sfighe. Linda sta già facendo una faccia triste. Come dicevamo, soffriva di apnee notturne sin da quando aveva 3 mesi. Soffre anche di distrofia muscolare, per questo era costretta in sedie a rotelle. Appunto ha questo difetto cromosomico che le comporta altri problemi vari, che non saprei in realtà. In tutto questo la madre riporta che questa bambina, e anche da in età più adulta, avrà delle capacità mentali molto ridotte e anche in età abbastanza adulta, quindi diciamo intorno ai 15-20 anni, avrà le capacità mentali di una bambina di 7 anni, ha anche la leucemia, l'asma, dei deficit uditivi e visivi. La madre, siccome sbava, farà operare le ghiandole salivari, quindi verrà operata e le verranno rimosse le ghiandole salivari, perderà tutti i denti che marciranno, sia da una parte dicono per via di tutti quanti i farmaci, sia perché senza la saliva, a quanto pare, i denti, non avendo più la saliva che li protegge, che li modifica, se c'è un dentista mai che ci ascolterà, magari ce lo spiegherà meglio, esatto. Perderà tutti quanti i denti. Non aveva i capelli, perché ovviamente avendo la leucemia, la madre l'ha detto, tanto li perderai, te li raso direttamente io in simpatia, quindi la nostra povera Gypsy non aveva neanche i capelli. Intorno ai 7-8 anni viene operata anche per l'inserimento di un sondino gastroesofageo, ovvero un buco qua in pancia per essere alimentata direttamente tramite questo sondino. Dormiva anche ovviamente con un CPAP, quindi dormiva anche con l'ossigeno, perché avendo le apnee e soffrendo d'asma e quant'altro aveva bisogno anche di questo supporto.
Solo l'introduzione del personaggio mi sta deprimendo in una maniera assurda.
Ma bene? Non ti preoccupare, okay. Poi okay. Arriverà il bello.
Bene.
In tutto questo la nostra povera Gypsy era ovviamente riempita di farmaci e sedativi e antidolorifici. Torniamo a noi. Quindi, dopo averti fatto questo fantastico elenco delle infinite malattie della nostra povera Gypsy Rose, andiamo a parlare anche un po' di più di come viveva questa ragazza. Ovviamente non andava a scuola, faceva homeschooling, quindi era la sua mamma la sua insegnante, che non la lasciava mai da sola con nessuno, nemmeno con il padre. Ovviamente non stavano più insieme, erano separati, ma pian piano Didi porta Gypsy Rose ad allontanarsi da tutta la famiglia. Parlando male dei vicini, parlando male degli amici, parlando male del padre, tanto che alla fine Didi diventa l'unico punto di riferimento per Gypsy Rose. Ho dimenticato, amica, di dirti anche che la nostra Gypsy Rose aveva delle crisi epilettiche.
Certo, crisi. Mancava giusto
avevo
quello.
Dimenticato, sai, in questo elenco infinito.
Vuoi farti mancare qualcosa?
Assolutamente no. Oltre a queste infinite liste di malattie che poi avremo modo di ripetere durante la puntata, aveva queste crisi epilettiche che le avevano portato dei danni agli occhi e la madre le ha fatto operare gli occhi più e più volte. Poverina. Didi dirà che queste crisi epilettiche la facessero regredire Gypsy Rose mentalmente di un paio d'anni ogni volta. Cosa vorrà mai dire? Non lo so. Comunque, questa madre non lavorava perché si era licenziata e si dedicava al 100% a questa figlia gravemente malata, anche perché lei dirà poi che, vista la situazione, il quadro clinico di Gypsy, aveva forse la possibilità di vivere fino ai 20-30 anni massimo. Quindi era veramente una madre molto 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 devota, che aveva messo la sua vita in stand by per crescere questa figlia. Loro vennero un po' adottate dalla comunità, quindi vicini di casa, avevano molto seguito perché poi avevano anche un blog in cui raccontavano tutte le esperienze di questa madre e figlia.
Posso farti una domanda?
Sì, dimmi pure.
Non so se anticipo delle cose.
Non so, nel caso...
Nel caso no, non
mettiamo lì e rispondiamo dopo.
Perfetto, se questa mamma decide di dedicarsi sostanzialmente alla vita della figlia, il papà barra marito non esiste, tutto il resto della famiglia è allontanata in qualche modo, loro di cosa vivono? Di assistenzialismo?
Bravissima, stavo proprio arrivando lì, vedi?
Bene,
mi hai anticipato,
davvero io non so nulla,
stavo proprio per parlare di quello. La comunità adorava e stimava moltissimo Didi come sta madre che si dedicava al 100% alla figlia. Tutti cercavano di aiutarli, quindi sia i singoli che tantissime associazioni e tantissime sovvenzioni statali. Poi in realtà ti anticipo già che in realtà il padre non era così assente come vogliono far credere, lui mandava tantissimi soldi ogni mese, anche perché il padre, che era molto giovane quando Didi resta incinta, quindi era un ragazzino di 17 anni, in realtà farà una bella carriera. E si stima che lui abbia dato più di $150,000 alla figlia in quegli anni per aiutarla, anzi dava più di quanto era l'assegno di mantenimento, mm-hmm. per intenderci, perché era cosciente della situazione. Lui amava tantissimo in realtà la figlia, ma era di a tenerli sempre lontani, non gli permetteva di vederli, non gli permetteva di parlare al telefono, insomma lei era un filtro, un imbuto per Gypsy Rose verso il mondo, se
chiaro.
Ha senso quello che sto dicendo.
Chiaro.
Lei diventa un po' la mascotte di diversi enti benefici, per esempio Make-A-Wish le regalava viaggi per andare a fare le visite mediche, e le regalava viaggi a Disneyland e addirittura Habitat for Humanity, che è un'associazione, gli costruirà più avanti una casa su misura con tutti quanti comfort idonei per una, per una bambina comunque le esigenze, c'era una rampa per salire, una vasca idromassaggio per fare le terapie, un po' tutto insomma, quindi assolutamente loro vivevano della gentilezza sia di questi enti che delle persone che le avevano un po' adottate. Ci sono questi video di loro che partecipano a queste convention in cui vanno a parlare, in cui c'è Gypsy, perdonatemi, che canta su un palco stonatissima, imbarazzante, e tutti che applaudono, perché è una bambina in quelle condizioni ovviamente che canta, sicuramente è una cosa pazzesca, e la madre in lacrime che dice... sono nata per essere tua madre, per prendermi cura di te, tutti quanti che applaudono e commossi. Scusate il cinismo, ma capirete se non conoscete la storia più avanti. Quindi dicevamo che loro vivono grazie a beneficenza e anche i soldi che il padre Rob gira alla famiglia all'insaputa di Gypsy, che ovviamente lo crederà sempre un padre assente. Gypsy, Rose e Didi facevano tutto insieme, avevano persino un account condiviso su Facebook che si chiama, perché c'è ancora, di Gyp Blanchard. Blanchard è il cognome del padre e veniva appunto utilizzato come sharing di tutte le foto ed avevano veramente moltissimo seguito, e anche per condividere un po' tutto quanto quello che succedeva a Gypsy, e avevano anche un blog che si chiamava The Gypsy Rose Trip. Questa bambina veniva fatta vivere come una malata terminale, eppure la verità è che Gypsy poteva camminare, non aveva bisogno di un tubo per l'alimentazione e non aveva nemmeno il cancro. La sua testa era completamente rasata non perché era malata, ma perché era sua madre a tagliarglieli. Perché? Perché la sua mammina aveva una sindrome che si chiama Munchausen per procura, ovvero è una rara malattia psichiatrica e comportamentale per effetto della quale chi ne è soggetto esercita un controllo su un'altra persona, provocando sintomi e malattie che in realtà la persona non ha, oppure va a esasperare i sintomi, per ottenere una gratificazione personale. Fa parte del sadismo sostanzialmente, perché poi c'è anche la sindrome di Munchausen normale, che invece fa parte dello spettro del masochismo, ovvero ti autoinfliggi, okay. Mentre in questo caso era Didi a infliggere tutto alla povera Gypsy Rose. Parliamo un attimo di Didi. Didi non aveva raggiunto grandi traguardi nella sua vita e non aveva nulla che la distinguesse dalla massa. Quindi questa figlia malata la faceva sentire un po' il genitore eroico, e in tutto questo aveva anche un tornaconto economico.
Certo.
Quindi prendendo appunto denaro da beneficenza tantissimi enti, più il padre, lei era ingolosita, tra virgolette. Lei aveva anche un passato da taccheggiatrice, era finita in carcere perché aveva delle carte di credito false a nome della madre defunta. E diciamo che il fatto che lei avesse anche studiato come infermiera e lavorato in un ospedale sicuramente l'ha aiutata, perché conoscendo i sintomi, conoscendo i medicinali, era in grado di conoscere le patologie e quindi andarle a ricreare o comunque parlare e confrontarsi con i medici. Questi interventi chirurgici li hanno fatti dei medici, quindi delle cartelle cliniche, cioè, mi sembra, è tutto veramente assurdo, perché lei ha subito degli interventi del quale veramente non aveva bisogno, lei non aveva niente, era una bambina sana.
E... ma cosa faceva? Corrompeva i dottori?
A quanto pare era una grandissima manipolatrice, e in più cambiava costantemente medici. Come rispetto a noi in Italia, l'America non ha il medico di famiglia che segue un po' il tuo storico, e quindi lei poteva andare privatamente e tra virgolette convincere. Se tu dici mia figlia deve fare questo perché è così, loro lo facevano. Alla fine è un sistema che si basa sulla medicina privata, quindi soldi anche per le strutture ospedaliere. In più loro, andiamo un attimo avanti, poi ritorno indietro, nel 2005 subirono l'uragano Katrina.
Uh-huh.
Quindi con questa scusa lei disse di aver perso tutto, anche le cartelle cliniche. Quindi bastava la sua parola, perché non aveva più le cartelle cliniche.
No, vabbè.
lo so, e andremo a peggiorare.
Io ho un'altra domanda, però non dimmi, so se dimmi. Posso fartela. Ma in quel periodo in cui Rob è stato con Didi, lui si era reso conto che lei avesse dei tratti pesantemente psichiatrici o che fosse solo incompatibile con lui?
non se ne fa riferimento. Ho visto anche una serie di interviste, sia di Rob che della famiglia, nessuno parla di questa cosa, anche se qualche piccolo precedente c'è stato, ed è qui che volevo giusto arrivare, quindi grazie, non abbiamo concordato nessuna domanda, ma Linda mi porta sempre dove voglio arrivare, è l'empatia. Mi collego alla tua domanda, la madre di Didi, Emma Paitri,
ci piace. E
alla nascita di Didi disse a tutta la famiglia che Didi aveva questo soffio al cuore, quindi veniva un po' tenuta in una teca di vetro, non la faceva correre, non la faceva sudare, non la faceva stare con gli altri fratelli, lei ha diversi fratelli e tutti dormivano nella stessa stanza tranne Didi, che aveva la sua stanza privata. Veniva trattata da questa madre come se fosse la sua ombra, la tutelava, non le faceva fare niente, non doveva neanche fare lavare i piatti. Veniva esonerata da tutto, dormiva nel letto con la madre, era l'unica ad avere l'auto, è stata l'unica ad andare al college. Lei viveva già, se vogliamo, indirettamente una cosa simile che poi ha amplificato verso Gypsy Rose. E pare, infatti lei non ha buoni rapporti con il resto della famiglia, pare che lei abbia lasciato morire sua madre, perché quando la madre poi si ammala è stata Didi a curarla, però pare che avesse smesso di darle da mangiare, ups, e l'abbia fatta morire. E in più pare anche che cercò di avvelenare mettendo del veleno nel cibo della nuova compagna del padre, quindi diciamo che Didi in tutto questo diceva che era la famiglia pessima e che non voleva che Gypsy Rose la frequentasse, ma probabilmente la famiglia stessa non voleva frequentare Didi, quindi insomma che è un bel personaggino complicato, particolare. Tanto che appunto poi Gypsy Rose dirà che questi comportamenti le sembrano abbastanza plausibili, sì, potrebbero essere da mia madre. Ok, tutto molto bene. Questa bambina era consapevole di poter camminare, perché ovviamente lo faceva quando era in casa di notte, lei di notte camminava, passeggiava in casa, e questo tra l'altro le ha permesso anche di salvare le gambe, perché altrimenti se non avessi mai utilizzato le gambe probabilmente si sarebbe ridotta la massa muscolare, avrebbe fatto molta fatica, mentre invece lei camminava serenamente e tranquillamente. E come ti dicevo, la madre mentiva anche sull'età. Anzi, come ho detto all'inizio, lei è nata nel 91, ma pensava di essere nata nel 95, perché la madre, sempre grazie all'uragano Katrina, aveva perso il certificato di nascita e ne aveva fatto fare uno falsificandolo, mettendo il 95 come data di nascita. Quindi in questo modo lei risultava più piccola e anche la maggiore età, tra virgolette, si allontanava sempre di più.
Quindi lei poteva avere sempre di più gioco, soldi o chissà quali altre variabili.
Esatto, okay. Esattamente.
Beh, un piano perfetto.
Sì, poi appunto come vi dicevo era una grandissima manipolatrice, le faceva un sacco di gaslighting, per esempio le diceva, la Gypsy diceva, ma io non ho le crisi epilettiche. E la madre diceva, ma sì, ma certo l'hai avuta ieri, non te lo ricordi? Quindi alla fine lei credeva a questa sua tutrice, che giustamente l'amava tantissimo, perché dovrebbe mai mentirle. E poi utilizzava anche molto rinforzo positivo, quando magari andavano a fare le comparsate in TV, le diceva se tu stai zitta e non dici niente, fai parlare me o dici che stai male, eccetera, poi ti porto da Toys R Us e ti compro la Barbie nuova. Tra l'altro appunto uno può chiedersi se effettivamente Gypsy non aveva tutte queste malattie ed era in grado di camminare banalmente, perché non reagiva in qualche modo? Perché aveva molta paura. Uno, sua madre era il suo unico punto di riferimento, come dicevamo, e due, sua madre la picchiava tantissimo. Per esempio, se andavano in televisione, lei le teneva sempre la mano stretta. Infatti tu vedi queste interview in cui la madre la tiene per mano e dice che tenere. No, la madre appena Gypsy diceva qualcosa di sbagliato, Didi le stritolava la mano e poi a casa la picchiava. E quindi lei viveva così, in questo suo poi anche torpore, perché come dicevamo lei era piena di calmanti medicinali, quindi lei era veramente rallentata. Per questo anche sembrava avere dei problemi che non aveva in realtà, per questo sembrava un po' più lenta e più giovane, più piccola, perché non era proprio in grado di utilizzare il cervello, perché era totalmente assuefatta da questi medicinali, E in più la faceva crescere come una bambina, come un mondo delle favole, e le faceva vedere soltanto i cartoni della Disney, le guardava soltanto Disney, poi le piaceva tantissimo il cosplay, quindi vedi un sacco di foto di lei vista sempre da principessa, è veramente struggente questa storia. Comunque, andando avanti, nel 2011 per esempio, il tempo scorre, quindi siamo nel 2011, è l'anno in cui avrebbe dovuto compiere 20 anni.
Ok.
Gypsy tentò di fuggire da sua madre. Ovviamente quasi 20 anni, inizia a aver bisogno di privacy, inizia a capire che qualcosa non va, anche lei inizia pian piano a mettere insieme i puntini, a vedere che qualcosa non va. Quindi un giorno, mentre era al Vision Con, che è una fiera del fumetto e intrattenimento che ha sede a Springfield, che è tra l'altro dove poi vivevano, e lei incontra quest'uomo di nome Dan, che è un uomo che poi per me sarebbe un ragazzo perché ha tipo 36-37 anni, quindi un giovincello, e gli racconta appunto che vuole scappare da questa sua questa madre e di aver bisogno di aiuto, e quindi lui la porta via con sé, scappano insieme. Ma il coinquilino di questo Dan era un amico, un follower di Didi, e quindi la contatta e tempo zero Didi se la va a riprendere. Tra l'altro gli dice anche: bello, guarda che mia figlia è minorenne. In realtà ha 19 anni in quel momento, ma avendo falsificato i documenti lei è minorenne. E quindi Dan, spaventatissimo, le lascia andare e la lascia tornare a casa con la madre. Qui preparati, perché quando...
Questo coinquilino a me sta dando un po' della rabbia, però vabbè, se è lecito dirlo. Però...
Puoi dirlo. Okay. Ma ora preparati perché ti arrabbierai ancora di più. Okay. Sostanzialmente quando tornano a casa, innanzitutto Didi spacca il computer di Gypsy Rose in mille pezzi, la manetta a letto per proibirle di uscire, la picchia con una gruccia e la lascerà per 2 settimane legata a letto, senza neanche darle da mangiare, dandole da mangiare ogni tanto quando le girava, però mangiando davanti a lei.
No, vabbè.
In più, adesso è uscito un nuovo documentario, è uscito il 5 in America, il 5 gennaio, e l'ho finito di vedere proprio stamattina, e Gypsy ha raccontato che dopo queste 2 settimane la madre fece una sorta di maledizione voodoo. Ovvero comprò una jar, una, come si dice amica?
Tipo vaso.
Un vasetto, sì, dove mise le foto di questo Dan e di Gypsy, la lingua di una mucca e del sangue mestruale di Gypsy, e lo seppellì nel cortile di casa dicendole: non troverai mai l'amore e non sarai mai felice.
Grazie mamma.
Meravigliosa madre del cuore, la mia bestie. E Gypsy Rose anche oggi ancora ci crede. Lei dice: io sento che sia vero che non troverò mai l'amore, perché tutte le volte che si avvicina qualcuno a lei in qualche modo poi finisce o le cose non vanno bene. Quindi l'ha traumatizzata abbastanza.
Troviamo un modo di aiutarla, ti prego.
Si è aiutata. Ok, si è aiutata.
Va bene. Ok. Attendo.
Dopo questa situazione, Gypsy reagisce, o meglio, racconta sempre in questo documentario che la madre comprò una pistola e la teneva lì in casa un po' per spaventarla, e un giorno Gypsy la prende e le spara, peccato che fosse una pistola a pallini, e quindi non succede niente. Però lei è rimasta scioccata, la stessa Gypsy, per questa sua reazione, per essere riuscita a premere il grilletto verso sua madre. Però non demorde, perché nel 2012 si iscrive a un sito di incontri cristiano, dove conosce Nicholas Paul Godjohn Jr. Questo ragazzo, giusto intanto ti faccio un piccolo quadretto su di lui, ha un disturbo dello spettro autistico.
Ok.
È la sindrome di Asperger. Asperger?
Credo sia Asperger, però non sono sicurissima.
Che è una forma di autismo caratterizzata da ridotte capacità comunicative e di socializzazione. Poi in tutto questo lui ha un QI molto basso e la mentalità, pure lui, di un bambino di 9 anni. Lui tra l'altro dichiarerà di avere dei disturbi di personalità multipla. In realtà questo pare che non sia stato confermato da nessuno psicologo, Però potrebbe anche essere in realtà schizofrenico, quando soffri di schizofrenia hai anche la sensazione di sentire voci, personalità. Però non è stato confermato, però lui lo dirà anche in seguito di avere questo disturbo di personalità multipla. Comunque si conoscono online e praticamente subito si mettono insieme e sarà una relazione platonica di 3 anni.
Wow!
Una roba seria, insomma. Dopo un po' che si conoscono, Gypsy gli racconta di poter camminare, quindi gli racconta la verità, inizia a raccontargli anche come vive con sua madre e lui a sua volta le confida appunto questo suo disturbo e in più gli racconta anche delle sue diverse personalità ed è così che le presenta Victor, un vampiro di 500 anni che ama il BDSM. Poi ti farò vedere le foto.
Esatto, inizio a collegare i puntini adesso, ho capito.
Oltre a chiacchierare... iniziano anche a fare sexting, a scambiarsi foto e Gypsy in tutto questo inizia a creare anche lei diversi caratteri, cioè diversi personaggi che saranno di conseguenza le fidanzate delle personalità di Nicholas.
Ok,
non
ho
so
capito.
Se è stato chiaro.
Sì, chiarissimo.
Però crea anche lei quindi Candy, Ruby, le fidanzate di Victor e non so gli altri.
Una creatività pazzesca.
Pazzesca. Tra l'altro lei era piena appunto amando il cosplay di parrucche, vestiti e quant'altro, quindi ogni personalità una parrucca. Poi ripeto,
ma
vedrai.
Ma era tanto distante da lei?
Allora, lui è, se non sbaglio, nel Missouri. Quindi
io non conosco
sì.
bene la geografia americana,
Però sì, parecchio lontano, in Wisconsin.
Ok, che dista più o meno da lei?
Ma tipo, se ho capito bene, tipo 8 ore di macchina, 9 ore, quindi, come se da Milano andassi a Bari.
Ci sta, mi sembra giusto.
Un esempio a caso. Quindi insomma erano lontani per due persone in quelle condizioni comunque vedersi in
difficile,
più ovviamente Didi non gliel'avrebbe mai permesso. Ovvio. Didi non sapeva assolutamente perché ovvio. Non so se l'ho detto, ma Gypsy chattava di notte mentre Didi dormiva con Nicholas, quindi era totalmente in segreto, 3 anni così e la nostra controllante Didi non si era accorta di niente.
Sì, un genio, devo dire che dato tutto il genio del male si era persa un pezzo.
Beh, è stancante prendersi cura delle persone, ovviamente va a gran sonno. In tutto questo poi loro dormivano nel letto insieme perché Didi voleva controllare tutto quello che faceva la povera Gypsy Rose, ma non quando si alzava per andare a chattare e fare sexting. Comunque vabbè, è riuscita. Fun fact, anche se non troppo fan su Nicholas aveva dei precedenti, o meno era stato beccato in un McDonald's a guardare video porno e masturbarsi. 9 ore.
Beh, c'ha dei tempi di tenuta importanti.
Ma ti rendi conto che questo è stato 9 ore in un McDonald's a masturbarsi e nessuno ha fatto un plissé? Cioè, 9 ore sono tantissime. Quanta gente può essere passata per quel McDonald's?
Non è detto che il McDonald's abbia tutte le code che ci abbiamo ancora noi in Italia, però.
È vero, però...
Potrebbe essere. Però sì, però effettivamente sì. È una stata un po' particolare. Orario d'apertura praticamente,
esatto.
Da entrata a chiusura.
Neanche quelli che girano gli hamburger se ne sono accorti, forse sono abituati, chissà, effettivamente, magari per loro era una cosa normale, non lo so. Comunque negli anni i due, continuando a sentirsi appunto per 3 anni, maturano anche il desiderio di incontrarsi, iniziano a pianificare il loro futuro insieme, parlano di matrimonio, parlano di vivere finalmente la vita che Gypsy non può vivere. E come possono fare? E escogitano un piano, il piano A, ovvero i due decidono di incontrarsi per caso e di non conoscersi alla prima del film Cenerentola. La loro idea era: tu sarai talmente affabile e carino che mia madre si innamorerà di te e ci permetterà di frequentarci, di essere amici, perché tu le piacerai tantissimo.
Ok.
Ovviamente no. Alla prima lui si avvicina facendo così a caso, cercando di interagire con la madre, e la madre prende Gypsy e l'allontana immediatamente e dice: questo ragazzo è creepy, ti pare che un ragazzo di questa età viene a vedere da solo un cartone, un film per bambini? Quindi il piano fallisce miseramente, ma i due La stessa sera avevano pianificato anche di perdere la verginità insieme. Quindi a un certo punto Gypsy dice di aver bisogno di andare in bagno e si allontana durante il film e va nel bagno degli uomini insieme a Nicholas e così hanno violini la loro prima volta in bagno.
Ok.
Lo so, questa storia diventa sempre meglio. Comunque vabbè, loro hanno questa loro prima volta meravigliosa con lei vestita da Cenerentola in bagno, e però il piano è fallito, quindi quando lei torna, esce dal bagno, la madre che è da un po' che...
E certo,
questo dura 9 ore.
Capisci?
La madre va a cercarla, la becca non in bagno, la becca fuori che chiacchiera con lui, la schiaffeggia e se la porta a casa. Quindi Gypsy sentirà che non sarà mai felice, non riuscirà mai a vivere la vita normale che vorrebbe. Ha paura, era disperata. Lei voleva una vita libera e felice ed era sempre più lontana. Ed è così che decisero di escogitare il piano B. E il 14 giugno 2015 appare sul loro account condiviso, quello di Gypsy e Didi, "That bitch is dead".
Traduzione per mia madre, quella stronzetta è morta.
Ovviamente le reaction di tutte le persone che leggono questo status, parlo di status perché era il 2015, Facebook ancora potevi postare lo status, quelle cose imbarazzanti che non voglio sapere cosa ho scritto io quando ero più giovane, però, e quindi tutti poi reagiscono, scrivono, e quindi questo, molti pensano, no, vi hanno hackerato la pagina, ma va, chi è che scherza, eccetera, eccetera. Allora a quel punto appare un altro messaggio che dice... e perdonatemi per le pronunce, "I fucking slashed that fat pig and raped her sweet and innocent daughter. Her scream was so fucking loud. LOL".
Piccola traduzione di cortesia, sempre per mia madre, ho accoltellato quel maialino e violentato la sua dolce e innocente figlia. Le sue grida erano molto alte. LOL. Che ridere.
Quindi la polizia viene chiamata per fare un security check. Ma facciamo un passo indietro. Dopo il fallimento del piano A, i due continuano comunque a chattare. E una sera Nicholas dirà a Gypsy Rose che lui avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggerla. Veramente qualsiasi cosa. E quindi iniziano a ideare un piano per eliminare la madre. Cos'altro puoi fare?
Giusto? Certo, lei è l'ostacolo al loro amore.
Ai tempi questa sembrò l'unica opzione, l'unico modo per stare insieme. E quindi lui la seconda. Però lei non aveva il coraggio di compiere questo atto. Dirà a Nicholas, lo fai tu. Ma non preoccupatevi, perché Nicholas ha, se non vi ricordate, Victor. Il vampiro di 500 anni, amante del BDSM, decide di occuparsi di questa cosa. E in più... dice anche che una volta uccisa dovrà stuprare Didi, perché lui fa così.
Certo.
Certo, ma Gypsy Rose dirà no, magari mia madre la lasciamo, già comunque non, insomma, non è proprio quello carino quello che le stiamo facendo, facciamo un compromise, stupra me. E quindi decidono di muoversi in questo modo. Gypsy Rose paga il biglietto dell'autobus a Nicholas, ruba un coltello, perché ovviamente Gypsy ha imparato dalla madre anche a rubare, quindi ruba in un centro commerciale un coltello e quella sera lascia fuori dalla porta di casa un paio di guanti, uno scotch di Minnie e il coltello. In più lei girerà un video per fargli vedere la casa.
Certo.
Perché sostanzialmente lui entrerà in questa casa di notte al buio e quindi per aiutarlo a orientarsi fa appunto questo video col percorso. E questa è una novità che è emersa proprio con l'ultimo documentario di Lifetime che ho visto appunto, ho finito di vedere questa mattina. E c'è un momento in cui mentre lei fa vedere la casa, arriva verso la camera da letto e fa vedere il letto, che lei proprio simula con la mano anche l'accoltellamento. Gypsy si scusa per questo, dice che era colpa dei farmaci. E il piano in tutto questo concludeva che mentre Nicholas avrebbe compiuto il fatto, lei si sarebbe nascosta in bagno.
Ok.
Arriva quella fantomatica notte, Nicholas appunto recupera tutto fuori, entra e ammazza Didi con 17 coltellate. Peccato che Didi si sveglia alla prima, quindi urlerà come una pazza. Gypsy Rose, chiusa in bagno, dice che è stato terribile, che era paralizzata dalla paura, che lei pensava che fosse un po' come guardare un film dell'orrore, ma in realtà la realtà è diversa, quindi è stato terribile. Una volta uccisa Didi, Nicholas appunto busserà alla porta del bagno per farsi aprire, prenderà la nostra Gypsy Rose e la violenterà per davvero. Ci sono appunto poi le foto di lei con tutti i segni dei morsi sul collo, sulle braccia, e il vampiro ha reclamato. Finito tutto questo, rubano i soldi che Didi teneva in casa e chiamano un taxi. E si allontanano dalla casa in taxi. Quando uno è bravo a fare le cose. E vanno in un motel, infatti ci sono dei video di loro in motel che ridono, che scherzano quella sera, come se niente fosse, proprio totalmente disconnessi dalla realtà. E l'indomani prendono l'autobus per andare in Wisconsin. Prima di prendere l'autobus, ovviamente hanno anche un'altra geniale idea. Il coltello, che famo? Ce lo portiamo in pullman? No, è troppo pericoloso. Lo spediscono per posta, a casa di Nicholas. Già.
Mettilo nella terra a sto punto, non so.
No, se lo mandano via posta, in una busta. Neanche tipo una scatola, in una busta.
Vabbè, ma d'altronde loro pensavano che l'avesse fatta il vampiro, sta cosa, per cui si sentono non responsabili.
Sì, poi
no?
Probabilmente non erano neanche proprio connessi con la realtà.
Sì, immagino che non abbiano neanche mai visto un poliziesco, per cui banalmente saper come nascondere dei dettagli non ce l'avevano proprio nel loro database.
Corretto. Loro arrivano a casa dei genitori, ai genitori verrà detto che lei era stata cacciata di casa, quindi tutto bene. Lei sta a casa dei genitori di Nicholas. Il problema è che lei vedeva Nicholas come il principe azzurro. In realtà si ritrova in una stanza di un ragazzino con, tra l'altro, la mentalità di un bambino di 9 anni, con appunto le coperte dei robot, eccetera. Quindi si rende conto che forse non era proprio come si aspettava, che quindi tutto quanto quello che era il mondo delle principesse, gli eroi contro la strega cattiva e vissero felici e contenti, forse non era proprio così. E in più lei rimane un po' ossessionata anche da quello che è successo, quindi lei comincia ad andare in paranoia dicendo non troveranno mai mia madre, e mia madre è lì che si sta decomponendo e nessuno la va a prendere, oh mio Dio, ed è così che pubblica lo status su Facebook. Status che poi in realtà è quello per cui, grazie al cui li hanno trovati, perché la polizia localizzerà l'IP. L'IP del PC dal quale era stato postato e risaliranno esattamente a Big Bend, ovvero il paese, la contea, come si chiamano, la contea dove viveva la famiglia di Nicholas, e troveranno anche subito l'arma di delitto in casa, perché ovviamente era arrivata la posta. Quindi vengono portati dallo sceriffo. Siamo in America, quindi ci sono gli sceriffi. Dallo sceriffo vengono interrogati separatamente. Gypsy fa finta di non sapere niente, di essere disperata. Poi probabilmente era davvero disperata per la morte della madre. Comunque piangerà dicendo di non saper nulla, che la madre è la migliore amica, che quindi l'amava e quant'altro. Mentre invece Nicholas dirà tutto quanto. Poi vabbè, in realtà in seguito anche Gypsy Rose si dichiarerà colpevole. Nel 2015 Gypsy accetta un patteggiamento per il suo ruolo nell'omicidio della madre, ma il PM modificherà il capo di imputazione, quindi seppur punibile per legge, seppur complice, visto i precedenti, la pena verrà mitigata e prenderà solo 10 anni. Mentre invece il nostro amico Nicholas viene giudicato colpevole di omicidio di primo grado nel 2019, condannato all'ergastolo senza neanche condizionale. Quindi lui è ancora in carcere e dice che non si pente assolutamente di quello che ha fatto e lo rifarebbe per salvare Gypsy Rose. Diciamo che la verità su Gypsy e sua madre emerge solo dopo l'omicidio di Didi, e solo in seguito Gypsy scoprì che non c'erano cartelle cliniche né esami che confermassero il cancro. Quindi lei era in perfetta salute. Gypsy, se proprio vogliamo, è stata un po' condizionata a pensare che nessuno le avrebbe creduto, perché la madre l'ha costretta e l'ha allontanata da tutti, E c'è lo psicologo Mark Feldman che dice che chi è vittima di sindrome di Munchausen per procura si sente come se fosse un ostaggio. E quindi lei è stata come un ostaggio che cercava di fuggire e alla fine era un po' vita mia, morte tua. Quindi lei non riusciva a pensare ad altre soluzioni perché era talmente disperata, soggiogata, era andato tutto male sempre che lei non vede alternative. Quindi la nostra Gypsy va in carcere e Gypsy dice che il carcere è stato il momento migliore della sua vita. Finalmente era libera in qualche modo, sicuramente più libera di come era con sua madre. In più le sistemeranno i denti, le insegneranno a truccarsi, le cresceranno finalmente i capelli, imparerà anche a farsi le acconciature e questo è quanto. Adesso Gypsy è libera perché ha avuto anche uno sconto di pena, quindi è stata in carcere solo 8 anni e il 28 dicembre 2023 è uscita in libertà condizionale, quindi proprio poche settimane fa. Ora ha 32 anni e nel frattempo si è anche sposata.
Con chi?
Con un insegnante di scuola media di nome Ryan Anderson. Ha iniziato a scriverle nel 2020 mentre lei era in carcere. Si sono sposati un anno fa. Ora sono insieme e hanno preso anche un cagnolino che si chiama Pixie, un piccolo maltese. E ha ripreso anche i rapporti con il padre, che gli è sempre stato vicino in questi anni di carcere, con la matrigna Christy e anche la sorellastra Mia. E questa è la storia di Gypsy Rose.
Grazie per avermela raccontata.
Allora, sicuramente lei è una vittima e sicuramente è stata manipolata da sua madre, ma di contro lei ha manipolato Nicholas. Che ne pensi?
Ma allora, non ho elementi reali da un punto di vista psicologico per prendere le difese da una parte o dall'altra, però io non trovo che nel suo caso fosse vera manipolazione, ma una richiesta d'aiuto. La manipolazione io la vedo sempre nel momento in cui cerchi di portare una persona a fare un'azione senza dirla in maniera diretta e cercando sempre di girare attorno. Da quello che ho capito dal tuo racconto c'è stata una metodologia molto diretta, per cui l'unica strada che lei vedeva come possibile era quella e ha chiesto esplicitamente di portare a termine questo tipo di azione. Quindi non ci vedo un... è chiaro che lei è il mandante, se vogliamo parlarne in termini crime, ma in maniera molto trasparente, secondo me.
E quindi tu pensi che sia stata da parte di Gypsy autodifesa, quindi come dicevamo prima un po' un bisogno di trovare il modo di evadere dal suo carceriere?
Totalmente, cioè se mentre raccontavi tutta questa storia di cui ovviamente io non sapevo assolutamente nulla, ho cercato di empatizzare e mettermi nei panni di una persona che sta vivendo una condizione di questo tipo e quello che mi sono immaginata è completa solitudine, non solo prigionia, vuol dire essere completamente alienata rispetto al mondo, vuol dire non avere vagamente idea di come gli altri esseri umani si rapportino tra di loro e non avere neanche idea di quelli che sono dei rapporti relazionali di primo livello come la famiglia. La tua unica famiglia è tua mamma, tutti gli altri soggetti non ce li hai. Ora, normalmente ogni essere umano ha la fortuna o sfortuna di averne un pochino di elementi familiari, per lei era completamente zero. Quindi è ovvio che l'unica fonte di informazioni e o di affetto e o di dolore, se è sempre la stessa, dentro non mi riesco a immaginare che razza di confusione cosmica hai. Per cui, non lo so, magari sarò molto impopolare, ma mi viene da dire... come si può pensare di pensare in un'altra maniera, cioè di riuscire ad avere un vissuto diverso, poter immaginare dei percorsi diversi, ma questo me lo dimostra anche come hanno progettato l'omicidio, la pazzi scriteriati, cioè non c'è un minimo di intelligenza, lasciami dire, che tenta anche sì, solo di tutelarsi.
Di logica.
Ma no, assolutamente, è come dire, ci ho scritto in fronte, guardate, sono stato io, cioè nel senso, non ci vedo malizia, assolutamente, ci vedo un'impreparazione, un'ingenuità totale. Questo quantomeno è per come la vedo io.
Sì. Io devo dire che sono un po' combattuta, nel senso che per tutto il tempo ovviamente non posso che empatizzare con Gypsy perché è veramente allucinante quello che la
Logorante.
madre le ha fatto provare e non oso immaginare i traumi che si porterà dietro. Adesso lei dice anche di voler diventare madre, io indubbiamente non posso non pensare che non sarà una brava madre, ma spero che verrà seguita da
Anch'io
uno
tanto,
specialista
tanto.
perché è difficile poi anche non rientrare in determinati pattern dopo, involontariamente.
Certo, ma è l'unico riferimento che hai, l'unico modello che hai di vita,
Vedi
quindi.
anche la stessa Didi. Amplificato quello che ha subito, però già lei da sua madre comunque l'ha in qualche modo fatta vivere così, sotto una teca di vetro, esercitando controllo su tutto. E tra l'altro, stessa storia, volendo, perché la
Certo.
stessa Didi pare che abbia fatto morire sua madre, non dandole da mangiare, non dandole cura, e allo stesso modo Gypsy Rose ha fatto il suo. Adesso Gypsy dice che tornando indietro non lo farebbe, è felice di essere uscita dalla situazione, ma non è felice di come, e non ha più rapporti con Nicholas, che le ha scritto nel 2020 una lettera dicendo che l'amava ancora e che era ancora convinto di quanto avesse fatto. Lei gli ha risposto: stiamo pagando per le nostre azioni, non ti voglio più parlare, ciao. E questo è quanto, quindi questa è la storia.
Ma posso farti una
Sì.
domanda? Lei è stata seguita durante la prigione da psicologi?
Allora, non lo so perché comunque la prigione in America non è rieducativa e riabilitativa come in Italia, ma è punitiva, quindi non so che tipo di percorso facciano in America, ma sicuramente adesso lei è seguita ed è seguito anche il marito. Entrambi hanno preso un terapeuta. Per essere aiutati, perché allo stesso modo anche il marito sicuramente dovrà fare i conti con questo passato di Gypsy. Quindi si sono conosciuti via lettera, si sono sposati, tutto bellissimo, però adesso nel concreto devono vivere insieme e anche sopportare e subire le luci della ribalta, perché adesso la sua uscita è stato un grandissimo hype evento per tutti.
Com'è stata accolta in America questa cosa? Cioè, Gypsy com'è vista in America oggi?
Ah, questo è un caso che comunque ha stravolto l'America, perché loro comunque già erano personaggi tra virgolette pubblici, che hanno tradito la fiducia delle
Certo.
persone che li seguivano. E tutti sono sempre stati, diciamo che la totalità quasi delle persone è dalla parte di Gypsy, quindi è stata accolta con un grandissimo seguito, lei ha già più di 8 milioni di follower e uscirà un libro. È uscito appunto questo documentario che si chiama Le confessioni dalla prigione di Gypsy Rose, che è uscito in America e uscirà non so esattamente quando in Italia, che si tratta di 6 episodi di un'ora l'uno, di racconti e riprese di 18 mesi, di interviste a Gypsy in carcere, di tutte le persone legate insomma a lei, tra i vicini di casa, la famiglia. Direi che comunque lei è stata accolta molto bene, è diventata una star su TikTok. A proposito, sono molto curiosa di conoscere la vostra opinione, voi che ci ascoltate, amici immaginari. Pensate che quello che racconta Gypsy sia tutto vero dall'inizio alla fine? A me personalmente oggi sembra che lei stia un po' cavalcando l'onda e godendo della visibilità che i social le stanno garantendo. E le dichiarazioni che lei fa sempre oggi rispetto a quelle del passato, hanno perso un po' di credibilità. Da una parte ha sicuramente avuto modo di rielaborare la sua storia e prendere in mano la sua narrazione. È una donna più consapevole, non è più una principessa delle favole Disney, però dall'altra parte a me dà un po' quel, non so che, una sensazione di aver un po' manipolato il passato, come se si trattasse di una narrazione fantascientifica. Per esempio, a me la storia della Jar, del voodoo, suona veramente molto cringe, molto, molto strana. Non riesco a.
Ti sembra artefatta?
Sì, mi sembra una cosa
Che ha
veramente.
messo dopo posticcia?
Sì, per carità, sicuramente Didi era un bel personaggio e probabilmente è una cosa che ha fatto, perché le do sicuramente il beneficio del dubbio, però mi suona veramente molto, molto particolare, un po' posticcia. Come anche ha dichiarato di aver subito violenza dal nonno quando era piccola. Strano che emerga soltanto adesso. Però, ripeto, è lei la vittima della storia e a lei l'ultima parola. Io ho delle perplessità, ma è una mia opinione e sicuramente non voglio mettere in dubbio tutto il suo trascorso. Voi cosa ne pensate? Detto questo, ho scelto questa storia perché mi ha sempre affascinato tantissimo e spero che sia piaciuta anche a te, Linduz.
Sì, tanto.
E mi è sempre piaciuto un sacco anche questo plot twist finale.
Ma è tutto strano questa storia, non c'è mezza cosa che sia normale, ce ne sono 800 di plot twist.
E poi soprattutto anche perché per la mia collezione di casi umani, diciamo che in questa storia abbiamo un bel trittico almeno di persone disturbate, passatemi il termine, e disturbanti. E voi che farete quindi? Andate a seguirla su Instagram, farete parte degli 8 milioni? Io ancora non l'ho fatto, ci devo pensare. Tu Linda l'aggiungi su Instagram?
Non lo so, forse guardo una cosina su TikTok, però secondo me tengo un profilo basso.
Ok, e voi fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. A proposito di Instagram, potete seguirmi e scrivermi su casiumani.podcast. Se questa storia vi è piaciuta, vi consiglio di guardare la serie The Act, che è tratta da questa vicenda ed è veramente fatta bene. Grazie a tutti, al prossimo caso umano, baci!
Grazie per avermi invitata, ciao!
Grazie Linda e grazie a tutti, ciao!